I giochi dell'armonia presenta Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento settimanale con Effetto Cinema. Oggi vogliamo parlare di un documentario che viene presentato proprio oggi per la prima volta all'interno del festival Reggio Emilia Funzione Guerriera, che va avanti per 3 giorni e culmina poi domenica con la presentazione alla presenza del regista. Il regista intanto è il nostro ospite al telefono, Francesco.
Buongiorno.
Raganato, benvenuto.
Grazie.
E il film di cui stiamo parlando, il documentario di cui stiamo parlando, si intitola Amore Amaro. È un documentario sulla fotoreporter Letizia Battaglia. E intanto volevo domandare a Francesco Raganato perché ha deciso di focalizzare la sua attenzione sulla figura di questa fotoreporter.
Guardi, la figura di Letizia Battaglia è una figura emblematica nella fotografia italiana. Intanto è una donna che ha raccontato le stragi di mafia degli anni 70 e 80 a Palermo, quindi è stata nel cuore della guerra di mafia e appena c'era un omicidio lei era una delle prime ad arrivare a fotografare. Faceva, come lei giustamente ha detto, la fotoreporter, quindi lavorava per un quotidiano, però accanto alla fotografia documentaria, quella di cronaca, lei riusciva a dare uno sguardo un po' più profondo, un po' più intimo, un po' più d'autore, un po' più, insomma, uno sguardo da grande fotografa a quella che poi è diventata. E soprattutto era l'unica donna a fotografare in quegli anni, in un mestiere che era prettamente riservato alla figura maschile. Letizia era una che sgomitava, si faceva avanti e riusciva a entrare là dove magari era un po' sconveniente che una donna posasse lo sguardo, ovvero lì dove c'erano dei cadaveri e dove c'erano anche delle scene molto molto forti dal punto di vista proprio emotivo e di crudezza, ecco.
Il titolo del documentario è Amore Amaro e prende spunto dal titolo di una mostra di Letizia Battaglia.
Sì. Amore Amaro è riferito al rapporto di amore ma di sofferenza che Letizia ha verso la sua città, Palermo. È stata lei stessa a darmi, a suggerirmi questa definizione. Lei ama così tanto Palermo, ma l'ama di un amore talmente profondo che spesso anche se la fa arrabbiare, la fa innervosire, la mette con le spalle al muro, lei non riesce a staccarsi da questa città. No, credo sia un legame molto profondo che lega Letizia alla sua città, che le ha dato tanto ma le ha anche tolto tanto. Molte delle persone ammazzate erano suoi amici, per esempio uno dei suoi più grandi amici era Giovanni Falcone e lei purtroppo andò a fotografare il disastro.
Lei ha parlato di una donna, no? Letizia, sì. Letizia Battaglia, che si trovava appunto in questi luoghi, sì. Ma spesso nelle fotografie di Letizia Battaglia ci sono dei volti femminili, ci sono, sì, delle donne. Sì. Come sono le donne di Letizia Battaglia?
Letizia Battaglia predilige le donne che preservano una purezza nello sguardo. Lei molto spesso ha fotografato le bambine o le adolescenti perché cercava la purezza, cercava la pulizia nella sporcizia che c'era, che circondava questi volti. Poi invece con gli anni ha cominciato a fotografare le donne adulte che avevano vissuto una vita spezzata, difficile, quindi ha cominciato a fotografare la loro proprio questa loro divisione interna. Spesso i volti di Letizia sono, i primi piedi di Letizia sono metà in luce e metà in ombra, e questo secondo me è proprio una ricerca di una voglia di entrare nell'intimo delle persone fotografate per raccontare quelle donne, un po' anche forse per raccontare se stessa. Lei stessa ammette nel documentario, lasciandomi intuire che sia vero, che anche lei, Letizia, dentro di lei ha un segreto che purtroppo ancora non riesce a riconoscere, più che riconoscere non riesce ad ammettere a se stessa, e facendo le foto, fotografando le donne, cerca una risposta a questo segreto.
Lavorando a questo documentario e quindi incontrando anche Letizia Battaglia, che cosa ha intuito di più rispetto a quello che le immagini già le avevano detto, tanto da indurla evidentemente ad interessarsi a questo soggetto?
La cosa cosa che mi ha stupito di più è che Letizia Battaglia ha preso la macchinetta fotografica per la prima volta a 40 anni e io non me l'aspettavo, non lo sapevo. Pensavo fosse una persona che ha la classica fotoreporter che comincia a fotografare da quando ha 2 anni, e invece no, Letizia ha vissuto 2 vite, se non 3. E nella prima parte della sua vita, come lei stesso dice, era una donna, era una mamma, era una giornalista, faceva tutt'altro. Poi a un certo punto, a 40 anni, incluso una grave crisi esistenziale e psicologica, in seguito alla fine del suo rapporto d'amore con suo marito, in seguito alla separazione, trova nella fotografia una valvola di sfogo, se non una via di salvezza. E da lì in poi, dalla prima foto che Letizia Battaglia fa, Letizia Battaglia era già Letizia Battaglia, non c'è stato, era un talento di quelli innati, di quelli istintivi, di quelli un po' anche animali, se vogliamo, cioè fin dalle prime foto Letizia Battaglia aveva uno sguardo nuovo sul mondo, e questo mi conferma il fatto che per fare una buona fotografia non c'è bisogno di grande tecnica, come dice lei, ma c'è bisogno di grande cuore, di grande umanità.
E vorrei adesso parlare invece del suo stile, no? Lei è un documentarista soprattutto, e quindi parte ovviamente dalla realtà, no? La grande lezione è quella, appunto, partire dalla realtà. Però come la guarda? Qual è il suo sguardo sulla realtà?
Ma guardi, io c'ho, ogni volta che affronto un documentario, come dice lei, giustamente parto sempre dalla realtà, perché il mio lavoro è raccontare il reale. Però io sono fermamente convinto che molto spesso, il mio lavoro poi me lo conferma, molto spesso la realtà supera la fantasia, perché cerco di affrontare la realtà come un fluire di eventi che mi si presenta davanti, e cerco non solo di coglierne l'aspetto, di fotografare l'aspetto superficiale, ma anche quello un po' più profondo. Cerco di andare sempre un po' al di là dell'immagine piatta che mi si presenta davanti, e cerco di scoprirne anche una terza dimensione. Per fare un esempio pratico, per esempio nel film Letizia, a un certo punto io seguo Letizia per 5 giorni a Palermo, la vedo fotografare, la vedo interagire con gli abitanti di Palermo, però c'era qualcosa ancora che dal punto di vista visivo del documentario mi mancava, e questo qualcosa l'ho trovato molto, molto dopo, cioè mi mancava un'immagine che racchiudesse un po' il lavoro che Letizia faceva, e quindi a un certo punto ho immaginato che le foto che lei ha scattato in quei luoghi di Palermo negli anni 70, quindi 30 anni prima, potessero in qualche modo rientrarci. Allora che cosa ho fatto? Ho fatto delle stampe molto grandi di alcune foto di Letizia, e sono andato e le ho portate fisicamente negli stessi luoghi in cui lei aveva scattato, e le ho messe lì, cioè le ho messe in mezzo alla strada appese con dei fili di nylon trasparenti, e queste foto fluttuavano a mezz'aria mentre la vita di Palermo intorno scorreva. Questo è vero, non è un'immagine documentaria, è un'immagine di finzione, però secondo me è carica di realtà. Secondo me questa immagine racchiude il mondo di Letizia e è un po' anche il senso del film che stavo raccontando. Quindi cerco sempre di immaginare, proprio di mettere in immagine qualcosa che accompagni la descrizione della realtà.
Bene, io lo ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia. Ricordiamo quindi il titolo del suo documentario, Amore Amaro, dedicato alla fotoreporter Letizia Battaglia di Francesco Raganato, che viene presentato fino a domenica 2. Ricordo ancora che domenica 2 lei sarà presente proprio a Reggio Emilia, no? Per presentare il film alle 16. Grazie di essere stato
buona
con
giornata.
Noi.
Buona giornata.
Arrivederci. E al femminile è anche l'argomento di cui parliamo adesso, un ciclo di film proposto dal Cineclub Alphaville, diretto da Patrizia Salvatori, dal titolo Femminile Plurale. Patrizia Salvatori è con noi al telefono, benvenuta.
Grazie, sono felice di essere di nuovo con voi.
Femminile Plurale è un titolo che ogni anno il Cineclub Alphaville dedica al momento, appunto, vicino all'8 marzo, alla festa della donna. Tuttavia quest'anno c'è un tema particolare, un sottotitolo particolare a questo ciclo. Qual è?
Sì, è vero, sono, anzi dovremmo festeggiare il compleanno di Femminile Plurale quest'anno, che addirittura compie 10 anni, e questo ci fa molta gioia, ci regala molta gioia, perché ovviamente quando nacque, insomma, nel lontano 2004, fu una sperimentazione legata appunto ai temi che riguardavano l'universo femminile e ovviamente diciamo l'universo in genere degli uomini e delle donne, ma con particolari attitudini appunto alle preoccupazioni, ma anche alle felicità che sono in grado di partire dalle donne e arrivare con le donne e coinvolgere poi un po' tutto il mondo. Le donne che muovono il cinema d'autore, il nostro sottotitolo di quest'anno è proprio un sottotitolo attinente a questa visione al femminile. In fondo sono, diciamo, l'universo femminile e la donna in sé, anche nel cinema, che spesso come dire, si fa sentire come protagonista, come centro motore di un plot, di una narrazione, di una sceneggiatura. Quindi il tema di quest'anno è proprio questo, andare a cercare tra le attrici, tra i personaggi femminili della storia del cinema presente e passato, naturalmente ovviamente con una peculiarità che è quella di quel che ci piace far vedere di più in questo periodo, andare a cercare appunto titoli che in qualche modo ci mostrino eroine e non, donne brave, donne belle, ma anche donne perfide, cattive, addirittura insomma con finali veramente di partita, se vogliamo guardarli bene, insomma, che in qualche modo hanno caratterizzato il cinema non soltanto del passato ma anche contemporaneo.
E cominciamo, certo, cominciamo proprio con un'eccezione, appunto, no?
Giustamente, iniziamo proprio con l'eccezione. Non possiamo dipingere, come dire, un santino di tutte le donne. Ovviamente l'eccezione si chiama Barbara Stanwyck, che appunto ha detto che infatti è una delle nostre creatrici preferite in un periodo storico come del cinema, come gli anni 40, gli anni 50. È stata Barbara Stanwyck una delle interpreti più luminose di donne di vario tipo, anche Dark Lady, come in questo caso, dove appunto è, diciamo, di fronte a un povero Kirk Douglas. Sembra strano che io dica povero, ma in realtà questo è il primo ruolo di protagonista di Kirk Douglas, che qua veramente si trova in una condizione di, tra virgolette, inferiorità nei confronti di questa donna che in realtà è maligna oltre misura. E poi c'è un finale, insomma, in questo film in cui lei è veramente la Dark Lady travestita anche un po' da femme fatale, che insomma alla fine realmente ci lascia un po' stupiti. È un film di Milestone del 46 che secondo noi, insomma, andava visto proprio per l'eccezione, appunto, di cui dicevi, Rosario, che conferma la regola.
Sì,
ovviamente,
lo strano,
no?
Amore di Martha Evers, questo, esatto, è il titolo del film. E lì abbiamo una donna appunto molto forte, come tu dicevi, ma vittima della paura fondamentalmente, perché questo poi è il suo, no? Il centro delle ragioni,
diciamo.
Esatto, delle ragioni di tutti i suoi errori, se vogliamo, se vogliamo dire così.
Infatti il finale appunto poi, cioè, è proprio la storia in sé che ci mostra un lato femminile, che in fondo è un lato che è tipico anche di molte donne, quello dell'insicurezza, come dire, della paura di essere in qualche modo scoperte. Sì. Oddio, in questo caso ovviamente la nostra tenera Barbara Stanwyck in realtà diciamo ha commesso qualcosa di grave, però insomma non vogliamo svelare, perché
no, certo,
ovviamente non vogliamo svelare troppo, perché in realtà appunto davvero si tratta di un giallo, di un sì, thriller più che altro, ecco, diciamo.
Il discorso della paura un pochino mi ricollegava anche ad un altro film che invece è un titolo italiano e più recente, L'aspettatrice, che proponete con Barbara Bobulova, è un film di Paolo Franchi.
Sì, assolutamente, diciamo che il tema è proprio quello, questa spettatrice, questa donna, questa protagonista, questa traduttrice, interprete simultanea, che appunto in una città come può essere una città del nord, in questo caso Torino, si ritrova ad essere spettatrice proprio attenta della vita di un uomo di cui in qualche modo si innamora. E però non riesce a manifestarlo, non riesce a comunicarlo, è proprio la paura di mostrarsi, ed è spettatrice in tutto, anche nel fatto che ad un certo punto appunto decide di trasferirsi in un'altra città dove si trasferisce l'uomo, e poi addirittura riesce ad occupare un ruolo all'interno della casa dell'uomo di cui segretamente è innamorata. L'intermittenza del cuore, la paura, l'incapacità di manifestarsi e soprattutto di manifestare a sé i propri desideri e i propri limiti. È un film davvero molto significativo, con una splendida interprete in un ruolo che le si addice profondamente, anche per fisionomica di volto, di occhi.
Sì. E l'impossibilità di, no, appunto, di rapportarsi, poi fondamentalmente forse di fondo c'è anche lì una forma di paura in qualche modo, ma comunque cioè di confrontarsi con la realtà in questo caso, è un po' il tema della Femme en Bleu.
Altro film davvero su questo, veramente io sono felicissima che abbiamo potuto inserire insomma questo film, grazie appunto ai nostri anche collaboratori all'interno di questo spazio femminile plurale, perché questo è un film di Michel Deville, regista francese troppo poco considerato ancora oggi nel nostro paese, eppure ci ha lasciato film davvero anche questi molto luminosi. La Femme en Bleu è un film quasi di fantasma, se vogliamo, quasi come dire, ha questo aspetto particolare, questa figura particolare di una donna vestita di blu che ha come protagonista la nostra attrice splendida Lea Massari, è una donna che in qualche modo fa impazzire, rende davvero flebile e labile la psicologia di Michel Piccolin, il protagonista, che tenta in tutti i modi e in qualche modo forse riesce a seguirla, cercando appunto di seguire questo svolazzare blu. Qui potrebbe sorgere anche una domanda spontanea, direi, ma sta seguendo la donna in blu, sta seguendo se stesso, lo sta seguendo per davvero? E se quella donna non fosse simbolo di vita, ma fosse simbolo di altro?
E lasciamo questo interrogativo.
Questo è il tema, diciamo, di film, e che noi andremo a vedere poi appunto mercoledì 5 davanti appunto allo schermo del piccolo Cineclub Alphaville.
Sì. Poi ci sono altri due titoli, uno italiano, Storia di Piera, un altro film doloroso sulla un'educazione fondamentalmente, no? Perché la protagonista è un adolescente.
Sì, doloroso film, devo dire, sì, su questo sono assolutamente concorde, un film dolorosissimo, importante, sceneggiato peraltro da Ciamaraini e da Piera degli Esposti, che in realtà è la protagonista di questa storia di Piera, che Marco Ferreri amò moltissimo e che volle portare sugli schermi attraverso appunto questa doppia sceneggiatura, raccontando la storia vera dell'adolescenza, della giovinezza di questa giovane Piera, esposta ad una vita in quel di Bologna, ma Ferreri la trasferisce nell'Agropontino, ad una vita particolare, ad una vita stranissima, fatta di una mamma spesso appunto con crisi depressive e con conseguenti elettroshock, e tutto questo chiaramente negli occhi e nel cuore di Piera, che in questo caso appunto si trova a raccontare una vita certo non usuale, non convenzionale e ovviamente anche complessa. Le protagoniste sono la splendida Fassbinderiana Anna Scigulla, che appunto è così, come dire, piena e così atmosferica, tattile in questo suo ruolo, e poi abbiamo il grande Marcello Mastroianni, ovviamente, che è un Elisabeth Appert, questo è identificabile naturalmente.
Ecco, i volti che abbiamo già evocato, Barbara Stanwyck, Lea Massari, Isabelle Huppert, appunto Anna Scigulla e le altre che adesso nominiamo, e quindi Fanny Ardant in Benvenuta.
Fanny Ardant, poi... questo volevo dire.
E ancora Fanny Ardant e Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, veramente tutto il Emmanuel Béart, quindi tutto il gotha del cinema francese nell'ultimo appuntamento Otto Donne. Quindi otto volti veramente molto inquietanti, posso dire, della femminilità.
Come no, e soprattutto un vero compendio però anche di stile, di eleganza, di raffinatezza, di precisione millimetrica nel cartone del personaggio, di fisionomica dei volti. Io davvero non so cosa dire, ad esempio, ecco, per dire, di Fanny Ardant, per fare un esempio, cioè noi daremo anche appunto Benvenuta, daremo anche appunto Otto Donne ed un Mistero, ruoli di attrice, per esempio nel film di François Ozon, obiettivamente mi sembra un tripudio, nel senso che dentro c'è tutto, c'è Agatha Christie, la Screamball Comedy, c'è l'eccezionale visione fantasmagorica dei colori e adatti, diciamo, ad ogni interpretazione, in quegli splendidi abiti di Christian Dior, c'è la psicologia di ognuna delle protagoniste e ci sono le protagoniste, che poi sono le protagoniste anche del nostro femminile plurale di quest'anno, queste splendide attrici, ognuna con una sua caratteristica particolare, ma tutte comunque veramente dotate del sacro fuoco dell'arte, cioè appunto dire Fanny Ardant, che troviamo appunto anche nella Benvenuta, è dir poco.
È proprio un volto di donna legata proprio al cinema d'autore, quindi esattamente la definizione,
è la definizione, no? Quindi siamo di fronte davvero alla bellezza, ma soprattutto alla capacità e soprattutto alle dell'anima che ognuna di queste donne, davvero di queste attrici, ecco, vedi, di queste attrici, di queste donne, sa comunicare a noi spettatori attraverso appunto i plot e le narrazioni, e quindi anche attraverso questo mettersi a disposizione anche delle figure del regista.
Grazie a Patrizia Salvatori, che dirige il Cineclub Alphaville, che ospita appunto in questa settimana, da martedì fino a domenica, Femminile Plurale.
Grazie a voi, grazie a te.
Grazie di essere stata in nostra compagnia.
Grazie.
Ed ora canzoni di celluloide.
Hello, Sam.
Hello, Miss Elsa. I never expect to see you again.
It's been a long time.
Yes, ma'am. A lot of water under the bridge.
Some of the old songs, Sam.
Yes, ma'am.
Somewhere there's another land, different from this world below, far more mercifully planned than the cruel place we know. Innocence and peace are there, all is good that is desired. Faces there are always fair, love grows never old. We shall never find that lovely land of might have been. I can never be your king, nor you can be my queen. Days may pass and years may pass and seas may lie between. We shall never find that lovely land of might have been. Sometimes on the rarest nights comes the vision calm and clear, gleaming with unearthly lights on our path of doubt and fear. Winds from that far land are blown, whispering with secret breath, hope that plays her tune alone, love that conquers pain and death. Shall we ever find that lovely land of might have been? I ever be your king, or you at last my queen? Days may pass and years may pass and seas may lie between. Shall we ever find that lovely land of might have been?
sulle note della canzone The Land of Might Have Been dal film Gosford Park, chiudiamo il nostro programma odierno. Vi do appuntamento alla prossima settimana, ancora per andare insieme al cinema.
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.